Care amiche, cari amici, benvenuti al sesto episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Instagram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Nello scorso episodio abbiamo parlato dei moti del 1821 e delle conseguenze per i carabinieri. L'episodio di oggi è dedicato al Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali del 1822. Molti carabinieri, durante il corso formativo, hanno scoperto come l'attuale Regolamento Generale costituisca un compendio di tantissime norme armonizzate in un unico volume, che rappresenta dunque l'essenza del servizio di istituto per l'Arma dei Carabinieri. Qualcuno di questi militari forse ricorderà che anche il Regolamento Generale ha una storia piuttosto lunga. Secondo alcuni, che inizia nel 1822, secondo altri inizia nel 1816. In questo episodio parleremo della prima pubblicazione che porta il nome di Regolamento Generale, il testo pubblicato nel 1822. Dunque, verrebbe subito da chiedersi, ma i carabinieri non avevano un regolamento prima di questo del 1822? La risposta è ni, cioè sia sì sia no. In realtà, per sciogliere subito alcuni dubbi, sin dai primissimi anni di vita del corpo furono pubblicate istruzioni e disposizioni che affrontavano diversi argomenti. Ad esempio, il 30 giugno 1815 fu pubblicato un regolamento di disciplina di servizio interno per il Corpo dei Carabinieri Reali. Poi le regge patenti del 15 ottobre 1816 relative al modo di istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali e poi ancora le regge determinazioni del 9 novembre successivo che raccolsero altre disposizioni, rendendo esecutivo quanto era disciplinato dalle patenti. Il Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali del 1822 rappresenta, secondo l'opinione comune degli studiosi del settore, il primo regolamento vero e proprio per l'arma. Una vera e propria guida generale all'attività dei carabinieri, con la sola esclusione delle parti delle attività amministrativo-contabili disciplinate da altre norme. Il regolamento fu emanato dopo un'interessante esperienza vissuta nel 1816 con le determinazioni di Sua Maestà relative all'organizzazione e regolamento militare per il Corpo dei Carabinieri Reali, raccogliendo in un unico corpus normativo tutte le disposizioni relative ai carabinieri, con la sola eccezione di quelle contabili e amministrative. Il nuovo regolamento, quello del 1822, chiaramente, oltre a contenere alcune innovazioni come la costituzione del deposito allievi, attribuiva tutte le complesse funzioni di polizia militare al corpo, che prima erano eseguite in modo indiretto. Mi piace ricordare che l'istituzione del deposito allievi consentì di introdurre per la prima volta anche il grado di allievo, che sarebbe stato sottoposto a un addestramento per preparare il futuro carabiniere, valutandone così anche le capacità ad assolvere un ruolo così delicato. Il testo stampa contiene anche le regge patenti del 16 ottobre 1822 con le quali fu approvato il regolamento, le regge patenti sempre dello stesso giorno con le quali si estese il servizio all'isola di Sardegna, già assegnata ad altri corpi militari con funzioni di polizia, che tratteremo in un prossimo episodio, e la lettera numero 3486 di protocollo dell'Ispezione Generale dei Carabinieri Reali, che accompagnava il regolamento vero e proprio e che costituisce una sorta di introduzione a firma del generale Don Sio dell'Abbati. Quest'ultimo ricordava che si rese necessario, cito, riunirvi una istruzione analitica destinata a servire di norma ai bravi militari che lo compongono. Questa è la lettera datata 6 dicembre 1822. Quest'ultimo documento, in modo curioso, sottolinea già una serie di incombenze che ricadevano sui carabinieri, tra cui per esempio la dipendenza dalla Segreteria di Guerra e Marina per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina e il materiale, e invece dalla nostra Segreteria di Stato, cioè dagli interni, per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico e la polizia, dichiarata in questo caso civile e giudiziaria. Nelle divisioni province e città, i carabinieri reali dipenderanno dai rispettivi governatori e comandanti per tutto ciò che interessa l'ordine pubblico e l'esecuzione delle incombenze di polizia loro affidate. Come conseguenza dei moti del 1821, fu stabilita la vigilanza che i carabinieri devono esercitare su dei militari assenti dai loro corpi cade sotto le attribuzioni della nostra segreteria di guerra, a cui si dovrà trasmettere mensualmente una relazione speciale del servizio delle stazioni per la ricerca di indugiatori e disertori tanto dell'armata quanto della catena militare, nonché per far sì che i militari in congedo limitato raggiungano i loro corpi al tempo debito. Alla medesima segreteria dovrà essere spedito lo stato dei forzati fuggitivi da Bagni che verranno arrestati. Un altro articolo prevedeva che tutto quello che era collegato alle attività di polizia, sicurezza dello Stato, tranquillità interna, mantenimento dell'ordine pubblico e radunamento delle stazioni in caso di servizio straordinario dovesse essere comunicato al Ministero degli Interni, con una comunicazione inviata al comandante Carabinieri che conteneva anche il servizio giornaliero ordinario delle stazioni, di quello fatto dietro richiesta dell'autorità o in esecuzione di leggi di pubblica amministrazione, di tutti gli arresti, catture, delle condotte di stazione in stazione, della traslazione dei prigionieri inquisiti o condannati, delle scorte di denaro spettante al Regio Erario o di corriere delle Regie Poste, della vigilanza sui mendicanti, oziosi e vagabondi e delle persone senza sussistenza o poste sotto la vigilanza dell'autorità, come pure di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone e delle proprietà, nonché della vigilanza prestata a eseguimento delle sentenze dei tribunali. Inoltre, sarebbe stato cura del comandante informare il ministero anche in altri casi, e cito, tutti gli accidenti straordinari contemporaneamente all'ispettore dell'arma. Quindi Ministero dell'Interno e Ispettorato dell'Arma. Siffatti accidenti straordinari sono principalmente le macchinazioni contro il nostro governo, le provocazioni alla ribellione, le distribuzioni di denaro o altre cose e i raggiri in genere per sedurre le truppe e indurre alla rivolta o a mancare altrimenti ai propri doveri. I maneggi tendenti a ottenere o favorire la diserzione o a impedire i contingenti ad arrendersi ai loro doveri. Gli adunamenti armati o non armati aventi carattere di selezione e sommosse popolari. Le arrestazioni dei subornati e delle spie, l'arresto della loro corrispondenza o di qualunque carta somministrante indizi o prova di delitti o macchinazioni che attentino alla sicurezza interna o esterna dello Stato e del trono. I delitti di incendio e di assassinamento, i furti o un'effrazione, gli attacchi contro i corrieri o contro i convogli di denari reggi o munizioni da guerra, gli attruppamenti sediziosi aventi per oggetto la rapina dei convogli di granaglie, farine e via dicendo, gli assassinamenti tentati o effettuati sopra pubblici funzionari, le scoperte di officine, laboratori o strumenti inservienti alla fabbricazione di false monete, l'arresto dei monetai falsi, gli attacchi diretti eseguiti contro la forza armata incaricata della custodia o scorta dei prigionieri, i radunamenti, le scorrerie, attacchi di movimenti uniti e organizzati in bande, devastando e depredando gli individui e le proprietà, il rapinamento o saccheggio delle pubbliche casse o dei magazzini militari, le scoperte di depositi d'armi nascosti, di lettere minatorie, disegni o parole per annodarsi o formare qualunque partito, di scritti, affissi o proclamazioni incendiarie provocanti alla rivolta, sedizione, assassinio, saccheggio e generalmente tutti avvenimenti che esigono misure pronte e decise, sia per impedire disordine sia per prevenirlo. Questi rapporti isolati devono essere ripetuti nelle periodiche relazioni e sì negli uni che negli altri trovassi pure del rendiconto delle operazioni eseguite, principalmente delle arrestazioni che ne fossero derivate. Ecco cos'era importante, informare tempestivamente l'autorità centrale delle più significative attività che sono elencate e che ora ho finito di citare. Era quindi richiesta una rapida comunicazione degli avvenimenti più significativi da parte dei luogotenenti e sottotenenti ed era richiesta anche puntualità e precisione nel redigere rapporti da parte degli ufficiali che non dovevano avere, e cito, l'inconveniente di quello dei brigadieri, i quali spesso sono inesatti e talvolta alterati in modo da imbarazzare l'ispettore ed esporlo a provocare qualche falsa misura. Tanto che si enfatizzava l'importanza degli ufficiali di recarsi immediatamente sul posto a verificarsi qualche episodio particolarmente importante e di far rettificare i processi verbali quando ne fosse il caso, sino al punto di attribuire la responsabilità sulla corretta compilazione dei processi verbali a carico degli stessi ufficiali. Queste cose erano anticipate nella lettera del generale Donsier, ma poi troviamo tutte nel regolamento. Come era composto questo regolamento? Era composto su alcune parti. Cito in maniera piuttosto rapida, la parte prima era dedicata all'organizzazione e alle prerogative del personale. In particolare, l'articolo 1 ricordava che il Corpo dei Carabinieri Reali è una forza istituita per invigilare la pubblica sicurezza, per assicurare nell'interno dello Stato ed in campo presso le Regie Armate la conservazione dell'ordine o l'esecuzione delle leggi. Una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva, costituisce l'essenza del suo servizio. Una parte seconda era legata a disciplinare le relazioni del corpo con le diverse autorità. Anche questa parte era divisa in più capitoli, che io in questo momento non cito. Voglio solamente ricordare che era indispensabile inviare alla Segreteria di Guardia Marina un rapporto mensile sulle operazioni condotte nelle attività di polizia militare, cioè la vigilanza che i carabinieri devono esercire sui militari in marcia o assenti del loro corpo per congedo o licenza, come pure l'inseguimento che deve si praticare di disertori, indugiatori, renitenti alla leva e dei forzati fuggiti dai bagni. Una terza parte invece era quella più importante, quella dedicata al servizio dell'arma, e quindi le attribuzioni dell'ispettore generale, i doveri degli ufficiali e sottufficiali di ogni grado, il servizio ordinario e straordinario delle stazioni, le regole generali sul servizio e infine i doveri dei carabinieri nell'esecuzione del servizio stesso. La parte quarta era dedicata all'ordine interno e alla disciplina, divisa in ordine interno, tenuta e disciplina. Qui mi piace ricordare che vengono citati alcuni aspetti come i doveri religiosi, l'ordinario, cioè la convivenza al vitto, la ripartizione dei prodotti eventuali che i militari delle stazioni potevano ricevere a fronte dei particolari servizi. Disciplinava anche dei matrimoni e le malattie. Cosa era importante di questo aspetto? Era importante, per esempio, ricordare che vi erano una serie di comportamenti sanzionabili disciplinarmente e in questo regolamento, in questa parte del regolamento, erano indicate espressamente le sanzioni irrogate. Completavano il regolamento alcune tabelle, ma soprattutto erano parte integrante del testo anche la formula di giuramento e quelle dei processi verbali legati alle attività che si potrebbe definire di polizia giudiziaria. È importante ricordare una spiegazione, un'avvertenza. I bassi ufficiali e carabinieri reali rammenteranno che le formule qui sopra sono soltanto modelli, ai quali dovranno fare i cambiamenti e le addizioni che necessitassero le circostanze particolari nelle quali si troveranno, che non si sono potute prevedere tutte. In ultima analisi, lo sviluppo dato nel regolamento alle diverse parti del servizio dell'arma indica ai carabinieri in una maniera chiara e precisa le tracce che devono seguitare e per poco che vi facciano attenzione sono sicuri di non errare sia nell'esercizio delle loro funzioni che nella compilazione dei processi verbali e rapporti a cui sono tenuti verso il loro superiore e verso l'autorità. Quindi in questo caso i facsimili e i verbali erano delle esemplificazioni didattiche che devono essere adattate alle varie circostanze, ma è anche vero che questi modelli riportano le caratteristiche necessarie da contenere per queste attività di carattere investigativo. L'esigenza di mantenere un unico testo normativo sarebbe stata molto sentita nell'arma, tanto che vi furono numerosi interventi nel corso degli anni successivi tesi a modificare ma senza stravolgere le disposizioni contenute proprio nel regolamento. Infatti, progressivamente furono date alle stampe alcune disposizioni che integravano e modificavano le disposizioni contenute nel regolamento. Ciò a causa della necessità di recepire gli interventi normativi più generali che nel frattempo il Regno di Sardegna sta introducendo, come per citare il più importante lo Statuto Albertino o i nuovi regolamenti prodotti e emanati dal Ministero della Guerra, soprattutto nel decennio che precedette la Seconda Guerra d'Indipendenza e la nascita del Regno d'Italia. Va detto che l'obiettivo fu conseguito così bene che il Regolamento Generale del 1822 fu sostituito solamente nel 1892 con il Regolamento di Istruzione di Servizio per l'Arma dei Carabinieri Reali. Il regolamento nacque in conseguenza della grave prova dei moti liberali che ebbe importanti ricadute su altri organismi militari. I carabinieri tuttavia beneficiarono dell'occasione per avere un unico testo che contenesse le disposizioni del servizio istituto. Nel ringraziarvi di avermi ascoltato, vi invito a seguire il nuovo appuntamento che sarà disponibile tra 2 settimane. Il prossimo episodio è dedicato all'arma in Sardegna come conseguenza dei moti del 1821 e alla descrizione dei corpi precedenti l'arrivo dei carabinieri presenti sull'isola. Non perdetelo, vi aspetto sulla pagina Instagram Storia dei Carabinieri. A presto!